Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preparandoci a quello che resta sempre il nostro incontro privilegiato con il Signore Gesù, mentre chiediamo che il Signore ci purifichi da tutte le nostre colpe, come abbiamo cantato, chiediamo la forza del Santo Spirito per noi e per tutti quelli che hanno bisogno di forza, di pazienza del Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 13, versetti 21-30. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Ed egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.
Parola del Signore.
Tutti i Vangeli, anche i tre sinottici, riportano questa dichiarazione di Gesù durante la cena: uno di voi mi tradirà. Però in Giovanni abbiamo dei particolari che gli altri evangelisti non hanno. Adesso, mentre leggevo, ho notato nella traduzione una sfumatura sulla quale non sarei d'accordo, o comunque che può essere fuorviante, anche se è una sfumatura, un particolare. Al versetto 27, la traduzione della CEI dice: quello che vuoi fare, fallo presto. Pare che sia così, no? Quello che vuoi fare. Nel testo originale questo vuoi non c'è. Naturalmente è possibile che voglia dire così lo stesso. Il testo originale dice: quello che fai. Essendo un presente in greco potrebbe voler dire quello che stai facendo, ma qui non è così, o quello che stai per fare. Oppure si potrebbe anche intendere quello che devi fare, quello che fai, quello che devi fare, fallo presto. La traduzione quello che vuoi fare implica che Gesù non sia d'accordo, diciamo, con quello che sta per fare. Io non sono sicuro di questo. Quello che vuoi fare, fallo presto. Quello che devi fare, io tradurrei, quello che devi fare, fallo presto. Però adesso mi chiarirò di più poi successivamente. Vi lascio subito la parola.
Non so se è utile cercare di capire il processo che ha portato Giuda a tradire Gesù, se era stato scandalizzato da qualcosa che aveva detto e non aveva avuto il coraggio di andarsene, forse per il ruolo che aveva, se aveva cominciato a dare ragione ai capi o a quelli che lo volevano uccidere. Comunque la cosa che mi sembrava importante è che dal Vangelo risulta chiaro che Gesù sapeva questa cosa fin da quando l'aveva scelto, e quindi l'ha saputo anche prima di Giuda. Cioè, sapeva che Giuda l'avrebbe tradito prima ancora che Giuda concepisse questo pensiero. Quindi pensavo che anche per noi Dio conosce molto bene le nostre intenzioni, quello che abbiamo fatto, ma anche quello che faremo, di bene e di male, e ci tiene lo stesso vicino a sé.
Al versetto 23, Giovanni, evangelista Giovanni, parla del discepolo che Gesù amava, un discepolo molto speciale. Questo discepolo sembra un oggetto di un amore di predilezione, e per questo riesce a penetrare per primo i sentimenti di Gesù. Inoltre, questo discepolo anonimo compare più volte nel Vangelo di Giovanni. In episodi importanti, la tradizione stessa l'ha più volte identificato con l'Apostolo Giovanni. La sua figura resta comunque enigmatica, pur restando sempre un modello del credente. La tradizione inoltre ce lo presenta come l'unico discepolo presente sotto la croce al momento della morte di Gesù. Lo troviamo inoltre con Pietro nel sepolcro, ormai vuoto. Non sappiamo se si tratta di una figura simbolica posta dall'Evangelista o se attraverso di lui Giovanni mette in scena una personalità con un ruolo storico importante e ben definito. La posizione del discepolo nella cena rispondeva a quello che era la moda greco-romana, e cioè i convitati sono sdraiati su un grande divano e posano sul braccio sinistro, mentre il discepolo, posto alla destra di Gesù, poteva avvicinarsi a lui con la semplicità e la franchezza delle relazioni amichevoli.
Pensavo a come il diavolo è sempre pronto a entrare nelle crepe di ogni persona, di quanto deve essere alta l'attenzione a non prestare il fianco alle sue tentazioni e quanto bisogna affidarci al Signore che ci difenda da questo pericolo.
In questo brano ogni azione è commentata, perciò la sequenza delle azioni è interrotta dal commento dell'Evangelista o per spiegare quello che sta succedendo. Ma se ci, almeno io, se devo figurarmi la scena, mi sembra di vedere che le cose accadono in modo molto ravvicinato, cioè a Gesù viene chiesto in sottovoce, diciamo, in modo segreto, c'è questo accenno tra Pietro e l'Evangelista, che evidentemente non sono vicini. Pietro si rivolge al discepolo amato perché sta più vicino a Gesù, e il discepolo amato evidentemente sottovoce chiede la cosa a Gesù, e Gesù gli risponde discretamente dicendo: ti faccio vedere chi è quello a cui darò il boccone. Ecco, poi le azioni seguenti sono tutte interrotte dal commento, però mi veniva da pensare che avviene così Cioè Gesù intinge il boccone, lo porge a Giuda e gli dice: fai quello che devi fare, fallo, e lui esce in modo molto veloce. Subito dopo quel boccone lui esce, cioè non indugia ulteriormente. E quindi, come abbiamo detto tante volte, Gesù copre Giuda, quello che sta facendo, però fa sì che almeno in due sappiano che Gesù è cosciente di quello che sta facendo Giuda, senza denunciarlo a tutti che è lui, anzi quasi lo copre perché nessuno lo capisce. Credono che Gesù gli abbia dato un comando di una cosa da fare che era suo solito fare, o comprare qualcosa o dare qualcosa ai poveri. E quindi Gesù si preoccupa che qualcuno lo sappia, che qualcuno sappia che Gesù sa benissimo chi è il traditore, però non lo denuncia immediatamente a tutti. Questo è il perché lo si può commentare in modi diversi, anche per il fatto che le cose devono andare a questo punto. Gesù, che ha sempre, finché non era giunta la sua ora, è sfuggito dalle mani dei suoi persecutori, in questo caso non impedisce che le cose si compiano.
Da quando nelle lezioni precedenti si è iniziato a l'Evangelista inizia, le parole di Gesù anzi iniziano a far riferimento all'imminente tradimento di Giuda, mi sono risuonate il modo con cui si conclude in Luca il brano delle tentazioni, in cui si dice che il diavolo sarebbe tornato al momento fissato, e al momento fissato però non sarà più Gesù a essere tentato, ma la tentazione cadrà su Giuda, che la subirà la sta subendo tutta.
A proposito del versetto 30, leggo un versetto di Geremia, al capitolo 13, versetto 16. Date gloria al Signore vostro Dio prima che venga l'oscurità e i vostri piedi inciampino sui monti al cadere della notte.
È un mistero profondo quello del tradimento di Giuda, perché da un lato dice al versetto 2: durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo. Poi però, al versetto 19, Gesù dice: ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà venuto crediate che io sono. Quindi Gesù sembra dire che lui predice che colui che mangia il mio pane alzato contro di me sul calcagno, questa è una scrittura che deve compiersi, e su questa base afferma che crederanno in lui quando si sarà compiuto. E poi ci sono degli altri aspetti. Certamente Giuda obbedisce al Satana, però in questo brano obbedisce anche a Gesù, perché accoglie il boccone, prende il boccone, e dopo che prende il boccone dice che il Satana entrò in lui, e poi obbedisce a Gesù quando Gesù gli dice: quello che devi fare, fallo, e lui uscì e quindi obbedisce a Gesù. E quindi sembra quasi che l'Evangelista entri in una sorta di confusione logica e anche di come si fa a comprendere questo, ecco. E anche perché in altre occasioni, ad esempio quella della madre dei figli di Zebedeo, della richiesta, i discepoli si sdegnano, no? Perché sembra che questi due qui volessero il potere, eccetera. E qui, di fronte invece a questa affermazione di Gesù, che uno di voi mi tradirà, nessuno si sdegna, nessuno, cioè c'è semplicemente uno sbigottimento, ma come, eccetera, però nessuno prende, diciamo così, le difese di Gesù oppure cerca di... è veramente un mistero.
Io penso che in generale questo, anche qui, come negli altri Vangeli in realtà, non è una descrizione di quello che è successo, semplicemente, ma è anche una risposta a degli interrogativi che certi episodi o certi fatti pongono. E non c'è dubbio che, e come vediamo in tutti i Vangeli, il fatto che uno dei più stretti discepoli di Gesù, uno dei dodici, abbia collaborato, diciamo, con le autorità per arrestare Gesù, è inquietante, no? È un fatto naturalmente che viene condannato, che viene, ecco, però non basta questo. Come mai Gesù non lo sapeva? Gesù stesso l'ha scelto. Come mai è avvenuto? Quindi ci sono degli interrogativi certamente che riguardano il perché Giuda l'avrebbe fatto, anche questo è abbastanza misterioso. Normalmente nel Vangelo non è che troviamo delle ragioni, troviamo dei giudizi. Era ladro, ecco, e prendeva, cioè è presentato male, ecco, Giuda in certi testi, dei giudizi importanti naturalmente, però non ci spiegano tutti i motivi che può aver avuto. E in ogni modo abbiamo soprattutto la preoccupazione che riguarda Gesù, mi sembra qui, ecco. Nel Vangelo di Giovanni abbiamo già trovato questo, capitolo 6, per esempio, Gesù sapeva già chi l'avrebbe tradito, per questo dice nessuno può venire a me, sapeva già chi non avrebbe creduto e anche chi l'avrebbe tradito, aggiunge, mi pare, là. E questa mi pare la preoccupazione principale anche di questo brano, cioè la consapevolezza di Gesù. Gesù lo sapeva e si dimostra questo nel fatto, non solo lo sapeva, ma voleva che accadesse. Voleva che le cose andassero avanti come dovevano andare. Qui c'è anche i Vangeli si sono preoccupati di giustificare questo fatto richiamandosi alla scrittura. Ecco, colui che mangia con me doveva compiersi un testo della scrittura. Ma qui per Gesù deve compiersi quello che deve avvenire, cioè il suo sacrificio, deve essere consegnato, eccetera. E quindi Gesù protegge, come diceva la Sara prima, chiaramente tutto il testo mostra, e io credo che sia costruito così nei particolari in Giovanni, il testo mostra che Gesù ha protetto Giuda. Se avesse dichiarato chiaramente che era lui, secondo voi gli altri sarebbero rimasti indifferenti? Non credo. Gesù l'ha protetto, e difatti che questa sia l'intenzione dell'Evangelista è detto in modo esplicito. Nessuno capì. Gesù addirittura gli dà la possibilità di uscire senza che nessuno sospetti nulla. Gliel'ha detto Gesù di uscire. Diceva prima Stefano, gli ha detto lui. Tutti pensavano, avrà capito quel che devi fare, erano d'accordo Gesù e Giuda per gli altri, e gli ha semplicemente detto fai quel che devi fare, o voleva dire dare l'elemosina ai poveri, o andare a comprare per la festa, ma comunque nessuno sospettò. Ed è interessante che il testo presuppone anche che nessuno è in grado di sospettare Giuda, no? Nessuno sa chi è. Sembra così che racconta il testo. Comunque mi sembra che l'attenzione principale sia su Gesù, che sapeva tutto. E come si fa a dimostrare che Gesù lo sapeva? Ci vorrebbe una prova, no? E la prova c'è. Ecco i particolari che vengono dati qui. C'è un discepolo che può testimoniare che Gesù sapeva chi era, perché a lui l'ha detto, gliel'ha indicato. E proprio per dimostrare questo, quello che accennava all'inizio Andrea è fondamentale, è per questo che l'Evangelista si sofferma su questo discepolo misterioso, che non viene mai nominato, a cui viene detto, qui compare un discepolo che Gesù amava. Molto difficile che questo sia, diciamo, il modo in cui questo discepolo si autonominava, non credo. È la tradizione, è la sua comunità, è chi scrive che dice così. Chiaramente il Vangelo si fonda su un testimone oculare, questo tutti lo ammettono, ma non è detto che sia questo testimone oculare che ha scritto di sé che era il discepolo che Gesù amava, molto difficile. Comunque, perché il Vangelo è anonimo, come sappiamo, però qui c'è un discepolo che può testimoniare che Gesù lo sapeva. E questo è molto facile, qui naturalmente nelle traduzioni è per forza, ci adattiamo al nostro modo di stare a tavola, ma come Andrea ricordava non erano a tavola seduti su delle sedie come siamo noi, erano sdraiati, appoggiati come dei re, come si faceva nei grandi banchetti, ecco, appoggiati sulla sinistra, a raggiera, tutti a raggiera, in modo da poter tutti, con la mano destra che è libera, attingere all'unico tavolo. Tutti attingevano direttamente all'unico tavolo, si mangiava con le mani, non c'erano forchette e coltelli, non siamo così, si mangiava con le mani, prende il boccone, lo intinge e lo porge, erano in grado di darlo. E naturalmente, se uno sta alla destra, come dice qui, il testo dice nel seno non significa addosso, significa dalla parte, Gesù è appoggiato così, e all'altro che a destra basta fare così, chi è? È quello a cui adesso lo do. E Gesù dava il boccone a tutti, ovviamente, è un gesto di comunione, di amicizia, di onore, ecco, è quello che lui lo do adesso, e nessuno capì. Quindi anche la disposizione, ecco, è indicata qui per questo motivo, per stabilire che Gesù ha protetto Giuda e Gesù ha voluto che le cose andassero avanti. Preghiamo.
Per la Chiesa, perché custodisca il bene prezioso che le è stato dato, come ci ricorda oggi l'Apostolo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la pace, il Signore guardi la sofferenza della gente in Ucraina e in tanti altri luoghi. Sofferenza, gente che paga con la vita la miseria, le conseguenze di decisioni di chi pensa solo al proprio tornaconto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché si individuino vie che portino a una responsabile custodia del creato, per chi più soffre in questo periodo, per il caldo e la siccità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti coloro che subiscono tradimento dallo sposo, da un amico, perché la passione del Signore dia loro consolazione e fortezza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti noi. Ci dia il Signore la sobrietà e la vigilanza che ci difendono da chi ci aggira per divorarci. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Volevo ricordare in questa messa Francesco Melandri, oggi è il suo compleanno, e quindi ricordarlo insieme con Giulia nella sua loro quotidianità, perché ci chiede di essere ricordato nella fatica che mette ogni giorno. Preghiamo per lui.
Ascoltaci, oh Signore.
E anche per mio fratello Paolo, che anche lui compie gli anni, per la scelta di vita e di lavoro che ha intrapreso. Il Signore lo aiuti e lo benedica. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Sosteniamo in questi giorni, in questo tempo, anche Eros. Ieri con Sara siamo andati nel Ferrarese, dove è ricoverato il nostro Eros qui, ed è stato un incontro molto bello e provvidenziale, in cui lui, che si è sempre ritenuto non credente, una persona meravigliosa, onesta, in realtà ha espresso la sua fede attraverso di noi, ha espresso il suo desiderio della preghiera, della benedizione. Il Signore lo custodisca e lo introduca, lo custodisca nell'animo e lo introduca nella sua salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
Oggi preghiamo per tutta l'India, perché si ricorda Santa Alfonsa, che noi non conosciamo, ma insomma è una santa indiana, e sono sicura che Cecilia vorrebbe esprimere questa preghiera. Preghiamo anche per il nostro rapporto con i mondi dell'Estremo Oriente, come fu in passato, perché possano essere ancora un rapporto sentito da tutta la nostra comunità, non solo da qualcuno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Raccogliamo anche, facciamo sempre, tutte le intenzioni di quelli che ci seguono anche attualmente, seguono l'Eucaristia, perché sono come presenti con noi, le loro intenzioni, la loro preghiera. Poi preghiamo per tutte le vittime nel mondo intero, nei conflitti. Preghiamo. O Dio nostro Padre, donaci sempre e dona a tutti gli uomini la tua salvezza e la tua pace, per Cristo nostro Signore.